I classici sono i contemporanei del futuro. Queste parole pronunciate dallo scrittore critico letterario Giuseppe Pontigia possono forse valere oggi un po' come faro di questa pagina in cui, a partire da un saggio appena uscito per Mimesis, cercheremo di mettere a fuoco tutta la contemporaneità di Herman Melville, lo scrittore americano da tutti conosciuto per avere raccontato la forsennata caccia alla balena bianca, intrecciando attorno a questa immagine mitica riflessioni sul rapporto tra natura ed essere umano, sui limiti della morale comune e anche su cosa sia il male. Il saggio si intitola eloquentemente L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità, e lo ha scritto Paolo Simonetti, professore di lingue e letterature anglo-americane alla Sapienza di Roma. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Simonetti, allora, cosa fa di Melville non solo un nostro contemporaneo, ma un autore che è sempre sembrato contemporaneo? Lo diceva già Cesare Pavese all'inizio degli anni 30, lo si è poi ripetuto anche a un passo dalla Guerra Fredda, e lei lo sostiene oggi con questo suo nuovo saggio.
Sì, assolutamente. Diciamo che il libro nasce proprio dalla necessità che ho avvertito di spostare il baricentro dell'opera di Melville da Moby Dick a quest'altro romanzo, The Confidence Man, che è l'ultimo romanzo che in realtà Melville pubblica in vita nel 1857, prima di dedicarsi quasi esclusivamente alla poesia. In realtà è un libro che esce nell'indifferenza generale, non viene mai ristampato per tutto l'Ottocento, resta ai margini anche per molti anni del Novecento, perché è considerato difficile, oscuro, persino, se vogliamo, ostile nei confronti dei lettori. Ecco, a me sembra invece che sia il testo che oggi ci parla di più, che parla di più al nostro presente, che mette in scena un mondo in cui la verità non si fonda più sui fatti, ma sulla capacità di una storia di risultare convincente e per certi versi anche di semplificare la realtà in modo quasi consolatorio. Questo purtroppo lo vediamo un po' tutti i giorni, è molto vicino a quella condizione culturale che oggi chiamiamo post-verità.
Arriviamo proprio allora al sottotitolo del suo saggio, dove accanto alla letteratura di Melville troviamo proprio il concetto di post-verità di cui lei diceva, che tra l'altro dall'Oxford English Dictionary nel 2016 era stato eletto parola dell'anno, anno in cui Donald Trump, ce lo ricordiamo, aveva vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. È un dislivello che possiamo chiamare perlomeno vertiginoso quello che si genera pensando a Melville come autore che indagava appunto già in qualche modo la post-verità più di 150 anni fa. È possibile capire come mai allora Melville si fosse tanto interessato al tema del conflitto tra la verità e la menzogna e si fosse interessato alle trappole che si possono nascondere nel linguaggio all'interno dei vari regimi discorsivi?
Sì, chiariamo intanto cosa si intende per post-verità. È un po', diciamo, il nome che viene dato a quella condizione culturale che viviamo noi oggi, in cui le risposte emotive, istintive, spesso dettate anche da pregiudizi, prevalgono sulla verifica delle fonti, sulle dimostrazioni scientifiche. E Melville, appunto, già a metà dell'Ottocento metteva in scena questo mondo, un mondo dove la verità è strumentale, dipende da chi la racconta. Questo romanzo, The Confidence Man, è tutto ambientato su un battello sul Mississippi nell'arco di una sola giornata, che significativamente è un primo di aprile, cioè il giorno dei creduloni, il giorno degli scherzi. E a bordo di questo battello c'è una figura sfuggente, probabilmente un truffatore, che cambia continuamente abiti e identità per ottenere la fiducia degli altri passeggeri. Ma il punto non è tanto il guadagno in denaro, che spesso è minimo, quanto proprio il meccanismo di come riesce ogni volta a capire la fiducia di ognuno. Diremmo quasi che è un influencer che cerca consensi, cioè che cerca follower, diciamo così. E appunto Melville era molto interessato a questo tema della verità e sin dal primo romanzo che scrive nel 1846 capisce che non basta raccontare la verità per essere creduti, e né basta affermare di essere sinceri per dare al lettore l'idea di sincerità. E quindi poi in ogni romanzo esplora queste domande.
Lei ci ha appena detto appunto che The Confidence Man mette quindi in scena prima di tutto la parola e il discorso come luoghi di distorsione, di manipolazione. Quali sono da questo punto di vista allora le domande più cruciali che lei ha ricavato dalla lettura di questo libro?
Beh, innanzitutto un libro intitolato L'arte della fiducia, che poi, se vogliamo, è la letteratura, cioè l'arte della fiducia. In che modo, cosa se ne fanno gli altri della nostra fiducia, diciamo, come risultare credibili attraverso la scrittura, come si fa a essere considerati sinceri, autentici, affidabili, cioè come raccontare una storia, organizzare e strutturare una storia che venga ritenuta vera o comunque credibile. E Melville, ma io volevo scrivere inizialmente un libro solo su The Confidence Man, poi ho capito che per arrivare a The Confidence Man era necessario ripercorrere tutto il cammino, la traiettoria artistica di Melville, che è una traiettoria anche filosofica, esistenziale, se vogliamo, perché ogni volta Melville costruisce narratori e personaggi differenti che si interrogano proprio sull'arte della fiducia, cioè sulle modalità attraverso cui la letteratura costruisce, mette alla prova e talvolta sfrutta anche il nostro bisogno di credere. Io penso che sia una situazione che oggi riconosciamo sin troppo bene, che ci tocca da vicino.
A volte si creano davvero delle risonanze anche impreviste tra le interviste, perché ieri parlavamo con Martina Testa dell'antidogmatismo di Zadie Smith, del suo essere capace di sviluppare sempre un discorso che non nega mai l'evoluzione anche, diciamo, tortuosa del pensiero. E ora siamo qui a parlare con lei di Melville, distante ovviamente anni luce da Smith, ma che lei nel suo saggio descrive come uno scrittore che ha percorso una via narrativa obbligata e refrattaria ogni conclusione definitiva, un atteggiamento, continuo a citarla, Simonetti, vigile e critico nei confronti di qualsiasi assoluto. C'è una certa assonanza di pensiero con Smith. Lei nel suo saggio rintraccia dei modelli di antidogmatismo, in effetti, per Melville. Quali sono?
Allora, Melville non era stato all'università, si era costruito una cultura fondamentalmente in modo disordinato, da autodidatta per quanto aveva potuto. Però a un certo punto, proprio nel momento in cui, intorno al 1849, dopo aver scritto due romanzi, che poi lui non li chiamava nemmeno romanzi, li chiamava Narratives of Fact, cioè narrazioni di fatti, perché erano ispirate alle sue avventure nei mari del sud, al suo soggiorno con una tribù di nativi, eccetera, e che non erano stati creduti fondamentalmente, cioè il pubblico rinfacciava il fatto che erano poco credibili nonostante fossero in gran parte autobiografici. Ecco, Melville comincia a leggere anche autori filosofi, quindi uno delle prime guide è Montaigne, che, come sappiamo, insomma, riflette sulla mutabilità dell'animo umano, sulla mutabilità di tutte le cose, sul fatto che è impossibile arrivare appunto a descrivere non solo la realtà fisica, ma anche noi stessi come qualcosa di fisso, di immutabile. E poi uno dei diciamo modelli centrali che io ho individuato in questo studio è il filosofo francese Pierre Bayle, autore del Dizionario Storico Critico, è considerato una figura importante dello scetticismo europeo, e da lì Melville, secondo me, che lo legge, perché abbiamo una lettera in cui afferma di aver tutto entusiasta di aver appena comprato il dizionario di Bayle e di volerlo leggere poi durante l'estate. Ecco, secondo me, da questa diciamo struttura enciclopedica del dizionario, un dizionario molto particolare perché costruito tutto su rimandi non solo tra le varie voci ma anche all'interno di una singola voce, costruito come una sorta di ipertesto ante litteram, perché c'è la glossa, cioè diciamo c'è la nota, la voce principale, e poi ci sono tutta una serie di note e di glosse alle note che fanno sì che il lettore non riesce più mai ad avere l'idea di una completezza, cioè sembra sempre che manchi qualcosa, che bisogna verificare un'altra voce, un'altra pagina, un altro passaggio. Ecco, Melville, secondo me, si basa su questo tipo di modello per generare una sorta di poetica dell'incompletezza. Persino questo romanzo, che è l'ultimo che lui poi scrive in vita e pubblica, perché poi vabbè, alla fine della sua vita scriverà Billy Budd, ma resterà incompiuto, l'ultima frase di questo romanzo è proprio «Something further may follow of this masquerade», cioè qualcosa potrebbe seguire a questa mascherata, quindi c'è l'idea di incompiutezza, di qualcosa che verrà a completare o a continuare questo tipo di discorso.
L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità. È il nuovo saggio di Paolo Simonetti, professore di lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, un saggio appena uscito per Mimesis che rivela, come abbiamo avuto modo di capire con Simonetti oggi, la freccia in avanti scagliata verso il futuro che spingeva Melville quando scriveva e che appunto gli aveva permesso di cogliere in anticipo forse lo spessore storico e sociale e ideologico del rapporto sempre complesso tra verità e menzogna che oggi ci suona maledettamente familiare. Io la ringrazio molto, Simonetti, alla prossima.
Grazie a lei, arrivederci.
Arrivederci.